Allora, oggi proviamo a partire con una cosa un po' eversiva, cioè partiamo con la sigla e durante la sigla magari provo a vincere Ibiza, così per fare una cosa per le mie abitudini altrettanto un po' eversiva.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E niente, non ho vinto Ibiza e francamente che si fotta Ibiza. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e un buongiorno particolare agli ortopedici all'ascolto. Mi rivolgo in particolare agli ortopedici perché questa settimana ad essere protagoniste delle cronache sono state due fratture, quella di tibia e perone di Federica Brignone che rischiava di negarle l'Olimpiade e quella tra Europa e Stati Uniti sancita dal cancelliere Merz in apertura della conferenza di Monaco. La prima è stata miracolosamente ricomposta e ha portato un oro in Super G, la seconda difficilmente potrà essere ricomposta dopo la sparatoria con cui JD Vance ebbe a presentarsi a Monaco giusto un anno fa, e questo nonostante abbiano mandato Rubio a dire che siamo amici e saremo amici per sempre e nonostante la presenza di un Mike Woltz che ieri distribuiva cappellini azzurri con la scritta Make ONU Great Again. Di azzurro teniamo la Brignone e teniamo la Fontana, la Lollobrigida e gli Ori di Slittino e tutto il resto. Insomma, siamo al giro di boa della prima settimana e siamo secondi nel medagliere, secondi! E tutto questo nonostante Salvini si aggirasse tra gli impianti come una sentenza. Come ha notato con implacabile ferocia il consigliere renziano del Lazio Luciano Nobili, sarà sicuramente un caso, ma appena Salvini ha lasciato Cortina sono arrivate tre medaglie d'oro in 24 ore. Quasi quasi potremmo usarlo come arma contro la Norvegia adesso Salvini, la Norvegia che è l'unica a sopravanzarci nel medagliere, e si vocifera infatti di una riunione segreta che sarebbe avvenuta all'ombra delle tofane tra il presidente del CONI e il capo di stato maggiore dell'esercito proprio per usare il capitano contro il paese dei fiordi. Il piano prevederebbe di mandarlo a stringere mani augurando buona fortuna a tutti i norvegesi prima delle restanti gare, un azzardo delicato e pericoloso perché potrebbe essere considerato come un atto ostile nei confronti di un altro paese NATO, insomma paragonabile all'aggressione degli Stati Uniti alla Groenlandia. Vabbè, vediamo, forse in questo caso il gioco potrebbe valere la candela. Per tutto il resto per tutto il resto c'è Mattarella, spedito in fretta e furia sulle Dolomiti a fare da talismano compensativo, e sulle Dolomiti ha fatto davvero il re taumaturgo, percorso netto tre gare tre ori, che forse più che taumaturgia è anche culo, ma va bene così. Comunque, che vita che fa Mattarella! Ha fatto più cose lui in una settimana che io nell'ultimo decennio. Una sera sul tram con Valentino Rossi, un giorno sulle nevi di Cortina, un giorno ieri di nuovo al Quirinale, ma a cantare Azzurro con la Pausini, J-Ax e le bambole di Pezza, c'erano tutti, mancava giusto Patti Pravo. Grosso, grossissimo rammarico, perché è palese che per la Patti Sergione ha sempre avuto un debole, e peccato non ci fosse pure la Rettore, ma solo per sentirgli cantare insieme non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Mattarella o Bella. Un giorno, dai, un giorno lo ritroveremo come le star Mattarella a bere del whisky a Roxy Bar, magari insieme a Augias. Intanto va segnalato però che sulle nevi di Cortina è stata avvistata anche la Santanché, una Santanché che sfoggiava clamorosi dopo sci di pelo alla Serbelloni Mazzanti, vien dal mare, praticamente due orsi bianchi da piede che costavano come due anni di stipendio di un rider di Glovo, mance comprese. Dopo sci meritevoli certamente di finire sulla New York Times, e invece niente, perché ci vuole altro per finire sul New York Times. Ci vuole il fisico bestiale di Petrecca, un fenomeno. Quel buonasera dall'Olimpico resterà nella storia delle telecronache come il campioni del mondo di Nando Martellini e il Beppe si va a Berlino di Fabio Caressa. Sulla New York Times ci ha portati Petrecca, ma anche sul Guardian, sulla Bild, sulle Figaro, un'impresa che non era riuscita nemmeno a Sergio Zavoli, un'impresa che non riuscirebbe neanche ad Alberto Angela se scoprisse in una sola puntata la tomba di Polifemo e le rovine di Troia. Non so se vi è chiara la portata dell'evento, ecco, pensateci, invece di star lì a fare gnè gnè su Telemeloni. Tornando alla Santanché, perché ogni tanto torna pure lei, un po' come la peperonata, niente New York Times, ma un'ottima presenza sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. Titolo: Daniela Santanché indagata per bancarotta anche per il fallimento della società Bioera. Attenzione, la parola chiave di questo titolo non è bancarotta, non è fallimento, la parola chiave è anche, e infatti vediamo un altro titolo: Santanché, da Bioera alla presunta truffa all'INPS, tutte le grane giudiziarie della ministra. E sì, perché la Danielona rischia di avere ormai più indagini a carico che metri quadri a Cortina, che effettivamente è un bel problema. Qualcuno dice che dovrebbe dimettersi, ma giammai, per lei la dimissione non è contemplata. E dire però che una volta era cintura nera di richieste di dimissioni, e lo è stata per anni, almeno fino a quando non è arrivata al governo. Poi però tutto è cambiato, ma in rete c'è qualcuno che meritoriamente le ha raccolte tutte quelle richieste fiammeggianti di dimissioni, quelle che la Santanché sgranava giorno dopo giorno dai suoi social. E allora giusto un assaggio, dai, un assaggio per capire di che stiamo parlando. 17 ottobre del 2012, Daniela Santanché chiede le dimissioni di Gianfranco Fini per la vicenda della Casa di Monte Carlo. 26 marzo 2013, chiede le dimissioni del ministro Terzi, ministro degli esteri del governo Monti. 11 dicembre 2014, la Santanché invoca le dimissioni dei consiglieri comunali di Roma in generale, tutti insieme. Il 14 dicembre 2017 chiede le dimissioni della ministra Maria Elena Boschi. Il 3 ottobre del 2019 chiede le dimissioni del ministro Fioramonti. Il 7 maggio 2020 chiede le dimissioni immediate del ministro Bonafede. Il 29 maggio 2020 chiede le dimissioni di tutti i membri del CSM. Il 26 settembre 2020 chiede le dimissioni del presidente dell'INPS Pasquale Tridico. 25 gennaio 2021 chiede le dimissioni della ministra Azzolina. Sempre il 25 gennaio 2021, che deve essere un giorno che aveva le balle girate, chiede le dimissioni anche di Conte. 27 febbraio 2021 2021 chiede le dimissioni di Di Maio, 19 aprile 2021 chiede le dimissioni di Speranza, 19 agosto 2021 chiede le dimissioni immediate anche questa volta della ministra dell'Interno Lamorgese. Giusto un astratto, eh? Anche perché poi dopo il 2021 va al governo. Oh, intanto, visto che grazie alle Olimpiadi tutti gli occhi sono puntati sugli sport invernali, mi pregio di segnalare anche una simpatica iniziativa a tema ideata e organizzata dalle rappresentanti leghiste al Parlamento europeo Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Anna Cisint. L'iniziativa si intitola, pensate, Si scia senza sciaria, un titolo brillante per una fantastica serata di sci e reimmigrazione organizzata per il 21 febbraio sulle nevi del Passo del Tonale. Il programma prevede fiaccolata in pista alle ore 18, a seguire conferenza e rinfresco al bar. Dice così il bel manifesto, in cui le tre amazzoni leghiste con caschetto e maschera e un suggestivo fondale di cime alpine richiamano sui pendii innevati della Lombardia i patrioti per l'Europa. Si scia senza sciaria, dunque, che proverà a bissare il successo di Si vela Novelo, che le stesse avevano organizzato a ottobre a Trieste. Insomma, un format vincente, soprattutto un copy formidabile. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Ci stiamo domandando un pochino tutti. Beh, immagino che possano essere, che ne so, improvvisiamo, Padova, 24 marzo, in bus senza il couscous. Bergamo, 11 maggio, sì alla mucca, no alla Mecca. E infine, Ale, oh oh, alla, no no, gran finale del tour, tutti quanti i patrioti all'Arena di Verona. Ma parliamo di Giorgia. Non so se subito o tra un attimo. Facciamo tra un attimo, dai. Si trova Breath, questo pezzo dei Prodigy, da The Fat of the Land, tanti anni fa ormai. Pure lui, il disco quello col granchio in copertina, forse tanta roba, troppa roba per il sabato mattina, un sabato mattina in cui abbiamo cominciato a parlare di fratture, e quindi un in bocca al lupo anche all'Inse Yvonne, che oggi affronta il quarto intervento dopo la caduta rovinosa nella libera di Cortina. Ma dicevo che ci apprestavamo a parlare anche di Giorgia, perché Petrecca ci ha portati sul New York Times, ma attenzione, Giorgia ci porta in tutto il mondo. E sì, perché il 26 aprile, pensate, uscirà Rullo di Tamburi, Orgoglio Nazionale, la traduzione in inglese di La versione di Giorgia, il libro intervista scritto con Alessandro Sallusti nel 2023. Aspetta un attimo che tolgo i prodigi che sono un po' troppo prodigi. Dicevo, 2023, versione di Giorgia che per il mercato anglosassone diventa un ancora più evocativo La visione di Giorgia, anzi Giorgia's Vision, con tanto di prefazione firmata addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. In copertina, su sfondo azzurro, una frase elogiativa di Trump e una foto della Meloni palesemente ritoccata dall'intelligenza artificiale per uniformarla all'estetica delle Barbie Girl del trumpismo come Caroline Leavitt e Pam Bondi, insomma tutte bionde, devote ariane. Va detto che non si tratta di un esordio, la prima traduzione di un libro della Meloni negli Stati Uniti risale al giugno scorso, quando in America era uscita l'autobiografia I'm Giorgia, My Roots, My Principles, con prefazione, quella volta, di Donald Trump Jr., il figlio del presidente americano, che credo sia quello che avevano beccato a sparare alle papere nella Laguna Veneta, ma non ne sono certo perché ho perso un po' il filo con tutti i figli di Trump. Comunque, I'm Giorgia, My Roots, My Principles e ora Giorgia's Vision. Ecco, va detto che l'inglese aiuta, ci mette un fascino tutto evocativo che trasforma un po' qualunque cosa. Non so, proviamo a immaginare Roberto's Bullshit come titolo di un libro che suonerebbe certamente meglio di Le minchiate di Vannacci, oppure Matteo's, My Sausages, My Trains, che avrebbe decisamente più fascino di Salvini, i suoi treni e le sue salsicce, ma forse solo esterofilia. Comunque, dalla visione di Giorgia al drammone di Giorgia è giusto un attimo, perché un secondo prima si atteggia Angela Merkel, il secondo dopo sembra Anna Magnani. Davvero premio Oscar per il vittimismo è uscita dal weekend scorso, scatenando l'ennesimo drammone meroliano. Lei, il suo ministro dell'interno e qualche ineffabile portavoce. Vado di titoli. Meloni, spaventosa deriva, illiberali, piantedosi, c'è chi mira al caos generalizzato, ancora Meloni, manifestanti anti-Olimpiadi, nemici dell'Italia e degli italiani, ancora piantedosi, obiettivi di stampo eversivo che perseguono il sovvertimento del sistema democratico, si attacca Donzelli, c'è un attacco alla nazione, sono terroristi, la risposta dovrebbe essere unitaria, tutto in un crescendo apotropaico che tiene insieme Torino e Cortina, a Scatasuna e Alberto Tomba, la minaccia anarchica, quella visigota, la gang dei Molossi alleata con Bonelli Fratoianni e la Yakuza giapponese, e poi naturalmente Pucci, e vai allora di ennesimo crescendo di giornali della destra. Il Secolo, censura rossa, Libero, prepotenze, aggressioni, bavagli democratici, fino ad arrivare al Giornale che titola tutta pagina Purghe democratiche. Zugella e mette tutto insieme Belpietro, firmando sulla Verità l'editoriale intitolato Per la sinistra un comico è più pericoloso di chi sfascia le città. Insomma, è un editoriale di sintesi. Ecco, al netto di questo, non so se ci avete fatto caso, ma mi sembra di notare che ci sia in giro una certa insofferenza nei confronti dei poveri. Vannacci, per esempio, no, non lui, è povero, Vannacci riferito ai poveri. Vannacci, che è uno sempre pronto a saltare sullo spirito del tempo come se fosse un sidecar diretto a Berlino, Vannacci al suo esordio televisivo, dopo l'annuncio della discesa in campo in solitaria, dice quanto segue.
Salviamo il pianeta, salviamo l'umanità, aiutiamo i poveri, aiutiamo i derelitti. No, la politica deve fare gli interessi della patria e dei cittadini italiani.
Che
ritorniamo alle basi.
Dentro i quali rientrano anche i poveri, il pianeta e tutto questo, però, no?
Diciamo in maniera secondaria, no? Intanto facciamo gli interessi degli italiani.
Ecco, è un fatto tutto di gerarchie e dunque cazzo vogliono i poveri, ritorniamo alle basi e se possibile magari reimmigriamoli, che almeno non ci tocca vedere quelli che soffrono, come dice quell'altra, quella di Calenzano.
Ho detto no, non vado nei posti dove soffrono, preferisco andare nei posti dove ci si diverte, preferisco andare a vedere il bello che il brutto, è un limite, me lo riconosco,
è un limite.
Però è una mia scelta di vita e personale. Io non ho capito perché a Calenzano siamo sempre andati a trovare tutti questi disastri. Cioè, non si poteva fare un gemellaggio alla Città della Speranza, si sta proprio bene, oppure in Austria sono ricchi, stando bene, si faceva un gemellaggio e venivano qui, ci portava qualche risorsa. Non ho capito perché noi ci andiamo sempre a far male. Cioè, noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli con storpi, tutti ridotti male, e senza casa, senza nulla, non riconosciuti. Ditemi perché voi siete così, sto parlando, ma se non vi piace, sono ovviamente, è un discorso purtroppo scherzoso, faccio per ironizzare in una situazione dove all'8 di sera mi tocca parlare di Palestina e so a malapena dov'è.
Capito, tocca ironizzare, perché se alle 8 di sera ti tocca pure parlare di Palestina e sai perlomeno dov'è, mannaggia, farlo una volta tanto un gemellaggio, che ne so, con Gardaland, che con Calenzano starebbe veramente da Dio. Ma anche in questo caso, come diceva quella di Calenzano, meglio non vederli poveri, che il problema è quello lì. Torniamo alle basi, lo diceva Iannacci, arrivederci, Vannacci. O almeno torniamo alla saggezza della tradizione, quella del occhio non vede, cuore non duole, che tanto bene fa alla coscienza della ricchezza e dell'intera società civile, che se proprio il passato fa brutto e si vuole essere moderni, che allora si brevetti un bell'occhiale da sole con l'intelligenza artificiale integrata, che i poveri, se li incontri, te li elimina selettivamente dal campo visivo. Ecco, se qualcuno c'ha un brevetto, lo porti subito all'erede dei Del Vecchio. Meglio non vederli i poveri, o meglio vederli quel tanto che basta perché ti consegnino la cena, dopo grazie e pedalare. Scrive Alessandro Robecchi commentando l'inchiesta su Glovo che è uscita questa settimana. Scrive che l'articolo 36 sarebbe fatto anche per chi va in giro in bicicletta, 57 parole, 359 caratteri inclusi gli spazi e la punteggiatura. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Ecco, semplice, diretto, niente fronzoli, niente subordinate, parentesi incisi, così può capirlo anche uno in bicicletta, la sua di bicicletta, senza assicurazione, che sarebbe a sue spese, senza alcuna garanzia di esistenza libera e dignitosa, che recapita cibo o altre merci a 2,50 euro a consegna. E in effetti lo capisce, ma capirlo non gli serve a molto, a lui e a molti altri in molti settori economici del paese, perché l'attuale sistema economico si giova di ampie sacche di lavoro schiavistico, dove la retribuzione copre a malapena i costi del cibo e del rifugio notturno. Una famiglia, no, è consigliabile non averla, e quanto all'esistenza libera e dignitosa, diciamo che è meglio se non piove. L'Italia, ma mica solo l'Italia, è una repubblica, lo si sa, fondata sul delivery, e il delivery a sua volta è fondato sull'algoritmo. L'azienda non esiste se non per i profitti, in quanto alle responsabilità è terra di fantasmi. Chi governa è l'algoritmo, è stato l'algoritmo, e se è stato l'algoritmo allora non è colpa di nessuno. Disumanizzare la responsabilità, eccolo qua il colpo da maestri. Scriveva ieri Simone Masneri su Avvenire: l'algoritmo non è solo il datore di lavoro, è un sistema di controllo totale che collega prestazione lavorativa e retribuzione, strutturando la prima e stabilendo la seconda. Chiamata anche eterodirezione algoritmica della prestazione lavorativa, sarebbe poi l'ultima frontiera del capolarato digitale, la versione 4.0. eccolo qua, è stato dunque l'algoritmo. Scrive ancora nel pezzo di Avvenire che ci sono meccanismi reputazionali o di ranking prestazionale, anche se non formalmente esplicitati nella piattaforma. Più Uno è veloce a smaltire gli ordini, più ne accetta, più è disponibile, maggiormente sarà compensato con slot remunerativi. Ecco, lo abbiamo capito e lo sappiamo, la velocità conta. La velocità è tutto. Ho visto rider andare più veloci dei treni di Salvini e non sono mica pochi. Ne ho visto uno in particolare, uno che era velocissimo, il più veloce di tutti. Era un rider di Chicago. Chissà se ve lo ricordate, di dove fosse non lo so, dell'Honduras, del Congo, del Venezuela, boh, so solo che era veloce, veramente veloce. Magari ve lo ricordate anche voi quel video, quello in cui il mondo ha conosciuto improvvisamente la sua velocità, quello in cui decine di gorilla dell'ICE si accorgono di lui che sta in mezzo alla strada e allora lo puntano, provano a circondarlo, provano a prenderlo, provano a catturarlo e lui salta sulla bici e va, lo rincorrono tutti dietro, sono tanti, ma lui pedala che sembra Pogacar e li lascia lì, tutti lì, e cium, via, scompare all'orizzonte, che sembra quasi Ladri di biciclette, che sembra quasi Miracolo a Milano, sì, sembra esattamente quella roba lì. Erano quelli giorni in cui quelli dell'ICE ti inseguivano per strada a Chicago, poi c'è stata Minneapolis e uno dei fatti della settimana è che l'ICE è tornato a casa da Minneapolis. C'è questa cosa che Trump è rimasto un po' stordito dal cazzotto che gli ha assestato Bad Bunny in mezzo al campo di canna da zucchero nel bel mezzo del Super Bowl. Poi sono arrivati i fischi a J.D. Vance alle Olimpiadi, che lui è rimasto un po' così dicendo ma veramente, ma qua lo applaudono tutti. E poi a quel punto, disorientato, se l'è presa col ponte, ha dichiarato guerra a un ponte che il Canada vuole inaugurare, e poi si è visto bocciare i dazi che aveva immaginato per il Canada, anche per colpa del ponte, se l'è visto bocciare da 6 repubblicani che sono passati dall'altra parte, e insomma c'è qualcuno che sta cominciando a dire che forse stanno facendo marcia indietro, ma chissà, forse sono andati un po' troppo avanti per fare davvero marcia indietro, ma qualcosa sta succedendo. Che cosa stia succedendo lo vedremo, ma intanto ripartiamo subito dopo la pubblicità, ripartiamo da lì, non dal ritorno a casa dell'ICE, ma da qualcosa che in qualche modo ha a che fare proprio con l'ICE.
Suona la rumba.
3 minuti quasi 4 dopo le 10. Seconda parte del Demone del Tardi qui in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Siamo partiti questa mattina da Cortina ed eravamo arrivati, come vi dicevo, di nuovo sulle strade di Minneapolis, dove non si incontrano più i SUV degli agenti dell'ICE, o perlomeno sembrerebbe che abbiano fatto marcia indietro. Ma intanto torniamo a parlare di loro, perché sugli smartphone dell'ICE è installata una app di riconoscimento facciale. Si chiama Mobile 45. Si basa su un algoritmo di profilazione di massa e ha accesso a migliaia di database, sia pubblici sia in possesso del governo. Sono oltre 200 milioni di fotografie, lo racconta Pietro Salvatori, giornalista dell'Huffington Post e autore del podcast Non è vero niente. 200 milioni di foto, comprese quelle che vengono scattate alla frontiera, comprese quelle che fanno a noi, a voi, quando capita di varcare il tornello dell'immigration una volta atterrati in un aeroporto statunitense. C'è un'altra app a disposizione dell'ICE e si chiama Elite. Dell'esistenza di Elite ha parlato per la prima volta 404 Media, testata giornalistica indipendente specializzata in tecnologia, sicurezza informatica e diritti digitali. Di fatto Elite trasforma i dati grezzi in intelligence operativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il software aggrega e incrocia dati governativi come Medicaid, programma federale che fornisce copertura medica a basso costo gratuita per le persone meno abbienti, con informazioni di natura commerciale, segnali GPS, cronologie di navigazione, dati provenienti dai lettori di targhe. Questi dati alimentano una mappatura geospaziale dinamica e il software proietta i soggetti su una sorta di mappa digitale, permettendo agli agenti di circoscrivere aree specifiche e visualizzare i cosiddetti target. I target sono le persone per capire sono come il bambino con il cappello con le orecchie da coniglio. Per ottimizzare l'efficacia degli interventi, Elite assegna a ogni indirizzo un punteggio da 0 a 100 che stima la probabilità statistica che la persona ricercata si trovi effettivamente in quel luogo, ed è grazie a questi strumenti che si stima che circa 70.000 persone siano state nel frattempo prese e rinchiuse senza assistenza legale e garanzie di diritto in centri di detenzione tipo Alligator Alcatraz. Entrambe queste due app, nella disponibilità dell'ICE, sono prodotte da Palantir, società della Silicon Valley, il cui valore è stimato in oltre 300 miliardi di dollari e che rappresenta l'infrastruttura tecnologica e operativa della politica di deportazione di massa dell'amministrazione Trump, di cui l'ICE è solamente il braccio operativo. E Palantir è la società di Peter Thiel. ...57 anni, tedesco, trapiantato in California, mentore e finanziatore di Elon Musk, che con lui ha fondato PayPal, finanziatore e consigliere anche di Mark Zuckerberg agli albori di Facebook, di cui è stato nel board fino al 2022. Ma Thiel è anche l'uomo che ha inventato J.D. Vance e il suo demiurgo, J.D. Vance, quella a cui dovrà essere consegnata l'America del dopo Trump. Le aziende di Thiel vantano da anni appalti per miliardi di dollari con il governo americano, ma da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, il giro di affari e gli intrecci si sono moltiplicati. Si è parlato tantissimo di Musk, si è parlato pochissimo di Thiel. Tanto uno ama vivere sovraesposto, tanto l'altro si tiene invece al coperto. Musk è un po' la versione adolescente e pop del dottor Stranamore. Thiel, invece, è il cuore di tenebra, è quello che non appare, quello che non si vede, è lo zoppo di New York, è quasi Kaiser Soze. Ad omaggiare Trump, nella famigerata foto della cerimonia dell'insediamento, c'era Musk, c'era Zuckerberg, c'era Bezos, c'era Pichai. Thiel invece no, così come non c'era nella foto della cena apparsa tra gli Epstein Files. C'è Zuckerberg, c'è Musk, c'è Epstein, ma lui no, eppure risulta nell'elenco dei presenti, lo conferma Epstein stesso. Thiel c'è, ma non c'è, come sempre. fin da quando frequentava i banchi di Stanford, Thiel si professava un anarco libertario con simpatie profondamente a destra. Poi, senza farsi crescere la barba, si è radicalizzato ulteriormente, flirtando con quegli ambienti dell'alt-right che hanno fatto da incubatore al mondo MAGA. Pensa Thiel che la tecnologia costituisca non solo una straordinaria arma di persuasione, ma che debba e possa prendere il posto della politica. Pensa che libertà e democrazia non siano compatibili. Ma siccome la linea di demarcazione che separa il genio visionario dal picchiatello è sottilissima, Thiel intinge la sua utopia tecnologica in una sorta di misticismo apocalittico che trae origine nella saga del Signore degli Anelli. Palantir, infatti, è la sfera attraverso la quale Saruman osserva l'avvento della distruzione. Thiel, fanatico di Tolkien, esattamente come la Meloni, lo stesso Tolkien che ora la Schlein vorrebbe strappare alla destra per formare un campo larghissimo che vada da Calenda a Gandalf. Ma lasciamo gli hobbit di casa nostra per tornare al punto, cioè a Thiel. Uno, Thiel, che se lo metti nella saga del Signore degli Anelli sembra quasi lui il personaggio di fantasia. A poche settimane dall'insediamento di Trump, che ha apertamente sostenuto e finanziato per tutta la campagna elettorale, Thiel scrive un editoriale sul Financial Times in cui denuncia un sistema formato da media, università, burocrazia, ONG finanziate dal governo che delimiterebbe i confini del dibattito pubblico, impedendo il free speech, il mondo woke, insomma, connivente con quel deep state, con quelle elite che da sempre nascondono la verità al popolo americano. Non so se avete in mente quello schema, era un po' lo stesso schema che J.D. Vance, l'abbiamo detto prima, aveva portato un anno fa esattamente a Monaco. E poi Thiel, in una sorta di allucinatoria teologia della liberazione in salsa QAnon, sostiene che l'avvento di Trump consentirà di fare luce sulle più turpi verità, dall'omicidio di Kennedy fino ai segreti del Covid. Al miliardario della sorveglianza, all'anarcolibertario, al feudatario tecnologico si associa dunque anche il complottista paranoide e, per non farsi mancare niente, pure l'ideologo apocalittico e il millenarista evangelico. Dal 2023 Peter Thiel infatti gira il mondo tenendo conferenze sull'Apocalisse e annunciando la prossima venuta dell'Anticristo, più o meno come Dugin, ma con una differenza inestimabile di capitale e potere. Profetizza l'avvento di una dittatura totalitaria spacciata per democrazia, di cui il Covid è stata solo la prova generale. Praticamente annuncia Mordor, lui che attraverso Palantir sorveglia il mondo con l'occhio di Sauron e fornisce ai governi gli strumenti repressivi di repressione e controllo sociale. L'efficienza al posto dei diritti, l'algoritmo un'altra volta al posto della democrazia. Dice Pietro Salvatori che l'unione delle sue imprese miliardarie, i suoi algoritmi di profilazione e sorveglianza al servizio di intelligence e tecnologie di guerra utilizzati a Gaza come in Ucraina, e la sua contiguità con Trump, con il cospirazionismo del mondo MAGA, la sua visione mistica e apocalittica, la sua aura da cavaliere oscuro dei tecno-oligarchi, rendono Thiel una delle figure centrali degli Stati Uniti di questo tempo. Un editorialista del New York Times lo ha definito l'intellettuale di destra più influente degli ultimi 20 anni, cosa che ci dice molto su come sta la destra, visto che il suo intellettuale più influente è uno che va in giro sventolando l'anticristo. Ma nonostante questo, la destra furoreggia e quindi ci dice altrettanto, anzi di più, di come è messo il mondo. Come tutti i ricchi che possono comprare tutto tranne il tempo, Thiel coltiva anche l'ossessione faustiana della vita eterna e forse ha in soffitta un anticristo che invecchia al posto suo. Ma a interessarci di più invece in questo caso è la Anarchy in the UK, e dopo vi spiego perché.
Bye, 'cause I
Viene quasi da immaginare che avessero questo sullo sfondo Epstein e Peter Thiel quando si scambiavano email subito dopo Brexit, scrivendosi: ritorno del tribalismo, punto esclamativo, contro globalizzazione, altro punto esclamativo, stupefacenti, nuove alleanze, terzo punto esclamativo, ed è solo l'inizio, quarto punto esclamativo. Festeggiavano così Thiel e Epstein la vittoria di Brexit e l'idea di assestare un colpo da KO all'Unione Europea. Degli Epstein Files parleremo certamente la prossima settimana. Continuo un po' ad annunciarla, questa roba degli Epstein Files, correndoci dietro disparatamente. L'annuncio tante volte che è una vecchia tecnica di Ravezzani a Qui Studio e a Voi Stadio, quando poi alla fine non dice mai niente, ma io prometto che la prossima volta sì, ne parlerò. Invece, perché l'avevo annunciato ieri mattina al giorno delle locuste, non che sia poi sto grandissimo annuncio, volevo inaugurare un po' questa rubrica intitolata Cose dell'altro mondo, e l'altro mondo sarebbe appunto quello lì che in parte abbiamo già toccato e sfiorato, che in parte incrociamo necessariamente tutte le settimane, che è il mondo della distopia trumpiana. E allora, in Cose dell'altro mondo oggi troviamo fondamentalmente tre storie. La prima storia è quella dei droni di El Paso, che già, dai, è un bel titolo così, è evocativo, un po' Narcos Mexico, un po' vecchio romanzo di Cormac McCarthy, I droni di El Paso. Per dire di che si tratta, mi appoggio un po' al riassunto degli eventi che ne ha fatto Luca Celada. Succede che qualche giorno fa, a sorpresa, viene dichiarato chiuso lo spazio aereo fino a 10.000 metri proprio sopra El Paso, Texas, città che sta esattamente sul confine con il Messico, dirimpetto a Ciudad Juarez. Così, a sorpresa, che il Pentagono non informa nemmeno la Federal Aviation Commission. Le autorità locali cascano dalle nuvole, per non dire dei piloti bloccati e tenuti a terra mentre stanno per decollare, mentre quelli in arrivo vengono dirottati in extremis verso altri aeroporti. La motivazione è ignota. Segue casino, smarrimento, che cazzo succede? Che si tratti di una cosa molto seria, lo dice l'ordine, che parla chiaro: chiusura dello spazio per 10 giorni. Per avere un parametro, l'11 settembre il blocco del traffico aereo era durato 48 ore. In città sono sbigottiti, c'è panico, c'è anche chi fa i bagagli in fretta e furia, carica la famiglia in macchina e fila via. Nel dubbio meglio allontanarsi, non si sa mai. E poi cominciano a trapelare le prime notizie dal governo. Si tratta di un'operazione speciale, che è poi la stessa espressione che aveva usato Putin per definire l'invasione dell'Ucraina. Oh cazzo, non avranno mica invaso il Messico. Niente di tutto questo. Un drone dei narcotrafficanti aveva violato lo spazio aereo statunitense ed è stato abbattuto, dicono le fonti governative, dal Border Patrol. Più o meno come fa il texano medio quando va a caccia di anatre, pam pam pam, e l'anatra viene giù. Solo che, attenzione, non avrebbero usato un fucile, bensì un cannone laser sperimentale super segreto prestato dal Pentagono senza alcun avvertimento preventivo all'aviazione civile. La segretaria alla giustizia Pambondi, che in quel momento si dà il caso sia nel mezzo di un'audizione rissa alla Commissione Giustizia del Congresso, comincia a sbottare contro l'ennesimo deputato che le chiede conto dei file di Epstein. La pianti di chiedermi stronzate, urla, mentre voi dite fesserie, noi intanto stiamo salvando la patria dagli attacchi dei narcos. A credere a Pambondi, si tratta forse del più grande successo militare dai tempi della battaglia delle Midway. Passano alcune ore e la chiusura dello spazio aereo viene improvvisamente revocata. Forse i narcos hanno capito la potenza del cannone laser sperimentale e si sono tutti arresi. Le fonti ufficiali parlano di missione compiuta, ma poco dopo emerge la ghiacciante verità. Il drone dei narcos, abbattuto dal cannone laser sperimentale, era in realtà un grappolo di palloncini sfuggiti a qualche festa di compleanno. Non è stato ancora chiaro se si trattasse di festa di compleanno di figli dei narcos e quindi comunque tale da legittimare la chiusura dello spazio aereo e la messa a terra di tutti i voli, ma tant'è, si è trattato, per dirla in gergo militare, di una colossale figura di merda. Tra l'altro anche nell'operazione Maduro sarebbe stata usata, come ha vantato lo stesso presidente, un'arma sonica sperimentale che Trump ha chiamato Discombobulator, un nome che sembra una di quelle compilation dance degli anni Ottanta, Mixage, Disco Cross, Flying Mix, Discombobulator, un'arma, si dice, dagli effetti disorientanti, sicuramente nella pronuncia Discombobulator, che poi chissà se si chiama davvero così o Trump ha blatterato delle sillabe a caso come fa ogni tanto, comunque un'arma che nel dubbio avrebbe fatto 75-80 vittime tra cubani e venezuelani della scorta presidenziale. In questo caso invece, per grazia del Signore, la strage sono stati solo i palloncini. Ecco, il livello è un po' quello del carro armato italiano che anni fa fece strage di galline a Pordenone, chissà se ve lo ricordate. Sarà per questo, per l'onore dell'arma, per il morale della truppa, che poi abbiamo visto l'incredibile scena dell'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz che faceva le flessioni dentro al Palazzo di Vetro insieme a un gruppo di Marines.
Ready, push up,
ecco, arrivano fino a 10 perlomeno, e questi sono loro, cioè sono i Marines con Mike Waltz in giacca e cravatta lì al Palazzo di Vetro che fanno le flessioni tutto insieme. Ecco, se sono questi credo che potrebbero fare fatica a prenderla alla Groenlandia. E forse in questa ottica che si spiega anche la visita di J.D. Vance a Bucinasco, perché ce lo siamo chiesti tutti, no? Che cazzo è andato a fare il vicepresidente degli Stati Uniti a Bucinasco con quel corteo di 45 audio auto blindate che cominciava a Cusago e finiva a Trezzano? Anche perché poi quando torna a casa glielo chiedono: ehi JD, dove sei stato? Venezia? Cortina? L'Arena di Verona? No, sono stato a Bucinasco, che sì, è un po' l'Ohio dell'Interland, ma devi avere una ragione forte per andarci. E allora sta ragione qual è? Allora, secondo l'intelligence di Corsico, che però è di parte, visto che è comune rivale di Bucinasco, J.D. Vance avrebbe delegato all'andrangheta locale la presa della Groenlandia per conto di Trump. Occupatevene voi, poi sul prezzo ci mettiamo d'accordo. Oh, non so se sia vero, magari è un'illazione. Ma veniamo alla storia numero 2 di cose dell'altro mondo, anche perché ho già capito che non ci starà nemmeno la storia numero 3. Va bene, me la tengo anche questa per la prossima settimana. Protagonista della storia numero 2 è Robert Kennedy Jr., il segretario alla salute, quello che andava a caccia di ossa di dinosauro con Epstein, lo stesso che ha spiegato agli americani che lui non ha paura dei germi.
And I said, I'm not scared of a germ. You know, I used to snort cocaine off of toilet seats. And yeah. I know this disease will kill me.
Right.
Like if I don't treat it.
Ecco, ospite del podcast The Past Weekend ha spiegato che non ha paura dei germi perché sniffava cocaina sulle tavolette dei water. Effettivamente, sniffare cocaina sulle tavolette dei water è una di quelle cose che devono far parte del bagaglio di un ministro della salute. Avrei compreso le polemiche se avesse detto che leccava le turche nei cessi degli autogrill, ma così non vedo davvero cosa ci sia di strano. Detto questo, è ribadito che le linee guida dell'OMS ricordano comunque di alzare sempre l'assetta se poi si pensa di sniffarci sopra cocaina, altrimenti è poco igienico. Detto questo, dicevo, va riconosciuto a Robert Kennedy Jr. di aver inaugurato un sito dedicato alla nutrizione per fornire agli americani utili consigli alimentari. Oh, bene, stavolta ne ha fatto una giusta. Ed è qua che la storia numero 2 viene raccontata sulle colonne di Wired. Titolo: il chatbot del Dipartimento della Salute statunitense sta suggerendo agli utenti gli alimenti ideali da inserire nel retto. L'amministrazione Trump ci ha abituati, scrive Wired, a gaffe e scivoloni di ogni genere, ma questo potrebbe davvero passare alla storia. Negli ultimi giorni il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha lanciato infatti un nuovo chatbot di intelligenza artificiale dedicato a fornire consigli alimentari e nutrizionali ai cittadini. L'iniziativa, nata da un'idea del segretario alla salute Robert Kennedy Jr. e promossa dall'ex pugile Mike Tyson in uno spot del Super Bowl, si sta rivelando però tutt'altro che salutare. Eppure il sito istituzionale Real Food Wins sembrava avere tutte le carte in regola, a partire dall'offerta di un chatbot pensato per pianificare i pasti, fare acquisti in modo più intelligente, cucinare in modo semplice, sostituire i cibi industriali con cibi genuini. Tutto molto bene, solo che il sito si appoggia totalmente su Grok, l'intelligenza artificiale di Musk, e ha cominciato a rispondere con estrema serietà a domande quali: mangio solo cose che posso infilarmi nel sedere, quali sono i cibi genuini consigliati che soddisfano questi criteri, e Grok e il sito non si sono tirati indietro. Non si sono tirati indietro di fronte a questa richiesta e hanno cominciato a proporre gli alimenti più indicati. Risposte tipo, tutte documentate: banane, sode, non troppo mature, sbucciate, se possibile leggermente verdi, in modo che possano mantenere la forma. Lo so, pare si stia scadendo nel più bieco pecoreccio, e forse è così, ma si tratta in verità di un caso clamoroso di trollaggio a dimostrare quale possa essere la stupidità di un chatbot, eppure quella umana. Ok, le banane, aggiunge Grok, ma poi cetrioli e pure le carote. Inizia con una carota intera sbucciata con il gambo dritto, l'estremità stretta per l'inserimento e l'estremità più larga come base. Questo suggerisce Grok e non fa una grinza. Hanno posto poi, vabbè, altre domande di questo tipo, e come se non bastasse, attenzione, e qua chiudiamo, l'intelligenza artificiale di Musk, al servizio del sito del Ministero della Salute, si è dimostrata anche in grado di fornire agli utenti apprezzati consigli di cannibalismo. La parte del corpo umano più nutriente in termini di densità nutrizionale, dice Grok, è probabilmente il fegato, e così consigliava agli utenti. Un fegato, immagino, da accompagnare con fave e un buon Chianti, come lo potrebbe consigliare Hannibal Lecter, che diventerà chissà mai il prossimo consulente del Ministero della Salute. Vale la pena ricordare che il segretario Kennedy Jr. era già stato bersagliato di critiche per aver ribaltato la piramide alimentare allineandola agli interessi della lobby della carne bovina. Ok, la carne della mucca, quella umana, forse un po' too much. E con questo vado a chiudere di corsa, di corsissima, questa puntata del Demone del Tardi. Buon sabato, buona domenica, buone Olimpiadi, buon tutto. Noi ci risentiamo sabato prossimo, che ve lo dico già, sarò registrato, e quella volta sì che parleremo degli Epstein Files e recupereremo pure la storia numero 3 delle cose dell'altro mondo. Intanto grazie, buona giornata, arrivederci a tutti da Gianmarco Bacchi. Ciao!